Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio per la puntata di oggi della nostra fascia informativa locale mattutina, naturalmente la Newsline, martedì 24 febbraio. Salutiamo Matteo Rossi dall'AMA per le previsioni, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, una giornata in questo momento incerta, ma sappiamo che non peggiorerà, o perlomeno insomma incrociamo le dita.
No, sono tutte giornate molto simili, quelle che susseguiranno anche fino a giovedì, venerdì. C'è della nuvolosità di tipo basso sulle zone settentrionali della regione, sono nubi che non portano piogge e che gradualmente tendono a dissolversi nel corso della giornata. Quindi sono giornate in cui il cielo è nuvoloso al mattino e poi tende a schiarirsi nel corso del pomeriggio. Le temperature sono piuttosto elevate, oggi fino anche ai 17-18 gradi, domani anche fino a sfiorare anche i 20 gradi probabilmente, soprattutto sulle zone dove la nuvolosità tende un pochino a dissolversi più rapidamente. E non ci sono grosse novità per gran parte della settimana, poi verso il fine settimana si abbassa leggermente il flusso atlantico, ma non sono previste grosse piogge, forse qualche debole precipitazione nella giornata di domenica.
Bene, grazie a Matteo Rossi all'AMA, breve pausa e torniamo in Newsline.
Mercoledì 25 febbraio 2026, i diari di Thomas Mann, 1918-1921, con Luca Crescenzi, germanista e traduttore, e Sandro Cappelletto, storico della musica. A Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, per la rassegna Ritratti, Maestri, Idee, Pagine di Storia. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
In compagnia, la stagione 2025-26 del Metastasio di Prato. Andare a teatro, un gesto rivoluzionario per tornare a stare insieme. Info, programma completo e biglietti su metastasio.it. Dal 26 febbraio al 1 marzo al Metastasio, Don Giovanni, il capolavoro di Molière nell'adattamento e regia di Arturo Cirillo. Il viaggio in Giordania raddoppia. Dopo il sold out del primo gruppo, ne viene organizzato un secondo dal 13 al 20 maggio. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici, le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 13 al 20 maggio, in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Controradio è una radio stupenda.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-4787-848 che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi vengono le tue voci.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti apriamo Newsline con le notizie, ma anche con il numero WhatsApp che vi ricordiamo perché dobbiamo prenderci l'abitudine da qui insomma al non so quanto durerà questa attivazione, sicuramente dal 9 marzo andrete in onda se lasciate un vostro messaggio sonoro o scritto che magari leggiamo noi, un vostro ricordo legato ai nostri 50 anni insieme. 353 è già insomma il prefisso è un po' strano, 353 353 47 87 848 47 87 848. Non è difficile, potete memorizzarlo così come avete fatto con il numero WhatsApp invece per andare in onda, che adesso non vi dico, se no vi confondo le idee. Andiamo alle notizie di oggi. Dicevamo, partiamo con la Nazione di Prato per la tragedia di Verno, inchiesta aperta, il grande dolore per la morte della bambina travolta da un'auto, le indagini della procura e una raccolta fondi. E poi la fotonotizia, il racket della coda, smantellata l'organizzazione di origine cinese che gestiva le file per i permessi richiesti dagli immigrati. La pagina invece fiorentina della Nazione si occupa di Monna Cristina come fotonotizia, ovvero il caso del ritratto dell'artista Anna Rubin del 2021 che immortala l'assessora regionale Manetti. L'artista lo dona all'Accademia del Disegno, lei invece, l'assessora, dice non sapevo e blocca tutto in termini di esposizione. Un caso, diciamo, che si è aperto e chiuso nella giornata di ieri con uno strascico di polemiche. Cubo nero, autorizzazione lampo, nel mirino della procura il primo via libera della commissione paesaggistica, solo 2 settimane per decidere, vincolo sull'area dal 53, nuovi accertamenti e tecnico della soprintendenza chiede commissione parlamentare, quindi nuovi sviluppi per quanto riguarda l'inchiesta e le indagini sul cubo nero. Dalla Repubblica l'aggiornamento sulla schedatura delle scuole, il dietro front di Fratelli d'Italia, ritirata come dicevamo la mozione a Bagno a Ripoli, e intanto ieri pomeriggio in oltre 500 al presidio di protesta. E il Corriere apre con faccia a faccia Funaro residenti, Ressor San Gallo, blitz in consiglio comunale, invito, venite a vedere le nostre vite oscurate. La sindaca parla con una delegazione di abitanti presso un incontro ufficiale, sabato l'iniziativa Camera con Vista, questo Open Day. La Repubblica torna nelle pagine interne ai rapporti tesi tra Funaro e Giani dopo le ultime dichiarazioni anche del presidente della regione sul cubo nero ai microfoni di Bruno Vespa. Funaro e ferri corti con Giani, si allontana al pranzo della pace, le indagini dei PM sul cubo nero si concentrano sui pochi giorni in cui il progetto fu presentato e ottenne il via libera. Ieri però Gianni ha smorzato in qualche modo quello che poteva essere lo scenario che andava prefigurandosi con la sua dichiarazione critica nei confronti del cubo nero e quindi un tassello importante urbanistico della appunto la gestione dell'amministrazione soprattutto precedente di Firenze. Ma sentiamo proprio Gianni come cerca in qualche modo di ricucire quello che è stato uno strascico non da poco di polemiche, anche con prospettive, diciamo, sulla sua intenzione di candidarsi a sindaco in un futuro più che prossimo, insomma abbastanza lontano, ma impattante sicuramente dal punto di vista politico. Sentiamo.
Non ritengo che si debba enfatizzare quello che per me è stata una battuta fatta in un evento in Toscana, a Saturnia, di Bruno Vespa, nel quale mi sono sentito addirittura di dar atto che a Firenze vi è fra me e la sindaca un rapporto di stima, di reciproco rispetto, e conseguentemente anche sulla vicenda in questione avevo fatto presente che il fine di tutto era stato un fine positivo, quello di costruire in una destinazione più idonea il nuovo teatro comunale, lasciando una rigenerazione urbana laddove era. Sono battute che talvolta vengono esasperate strumentalmente, che mi vedano invece con la sindaca ad avere rispetto e collaborazione reciproca. Basti pensare che solo pochi giorni fa sono stato quello che con più forza ha difeso l'intervento del comune giusto di fare il passaggio sul fosso macinante da Porta Prato a Via Pistoiese per risolvere i problemi del traffico e alleggerire il carico su Via Baracca, oppure in quante occasioni si sta lavorando per la tranvia, la regione sta dimostrando di essere così presente da mettere 80 milioni di euro per la tranvia per Bagno a Ripoli, o in altre occasioni la regione non fa altro che sostenere le politiche del comune di Firenze. La sindaca Funaro c'è stima, rispetto e lavoro insieme.
E dunque il governatore ridimensiona e minimizza, ma leggiamo sempre da Repubblica, chi ha parlato con la sindaca continua a definirla arrabbiata, per niente spaventata. Sindaca che doveva essere nei nostri studi questa mattina alle 8:40 con me, con Raffaele Palumbo, per un impegno personale, non ci potrà essere, speriamo che venga quanto prima, anche alla luce di questo importante momento che sarebbe di confronto dal punto di vista sia amministrativo che politico. Ma riprendiamoli un ultimo stralcio da Repubblica: Funaro non è pronta a lasciar correre, le parole di Gianni sul recupero dell'ex comunale figlio di padre incerto hanno sortito un'indigestione piena di rabbia. Staremo a vedere. Andiamo invece adesso a occuparci di economia, impatto nullo della manovra sulla Toscana, stiamo parlando del rapporto IRPET sull'economia, crescita moderata, la spinta delle risorse del PNRR. Il rapporto è stato presentato ieri da parte dell'IRPET e si parla di una crescita moderata. Sentiamo il direttore IRPET Nicola Scicloni ai microfoni di Sandra Salvato.
La congiuntura è contrassegnata da tre aspetti salienti, che sono una moderazione nel dinamismo dell'attività economica, non siamo in recessione ma la crescita è debole, però se vogliamo mettere l'accento sul bicchiere mezzo pieno potremmo dire che la crescita è debole ma non siamo in recessione. Naturalmente incertezza del quadro internazionale, quindi difficile fare previsioni in un contesto come questo, contrassegnato da forti tensioni geopolitiche e commerciali, e cautela da parte degli operatori nei loro comportamenti e nelle loro aspettative. Il 2025 si è chiuso con la crescita del PIL toscano che noi stimiamo intorno allo 0,8%, nel 2026 prevediamo una crescita dello 0,6%. Dentro questo quadro si innesta il buon andamento delle dinamiche comunque del mercato del lavoro, che nonostante le difficoltà del manifatturiero, della moda e del lavoro congelato nella moda, continua ad avere saldi positivi nel rapporto fra avviamenti e cessazioni, quindi a determinare una crescita degli addetti. Su tutto questo poi cala una manovra di bilancio che però è complessivamente neutrale e poco incisiva, diciamo, rispetto alla possibilità di sviluppo, quindi una manovra che ha ricaduta anche sulla Toscana di complessiva neutralità. La sfida che abbiamo nei prossimi anni è di non cessare, interrompere questa fase, questo rilancio che abbiamo avuto con il PNRR, in aprire una nuova stagione di programmazione che possa mettere al centro una serie di priorità che siano in grado di orientare e indirizzare le dinamiche del mercato.
E veniamo invece a CLET, forse lo avete sentito, lo avete visto sui social, sicuramente la vicenda ha destato attenzione. L'uomo comune, la statua che da anni cittadini, fiorentini, turisti vedevano sullo sperone del Ponte alle Grazie a Firenze, è stata buttata in Arno, un atto vandalico, ha scritto l'artista francese su Facebook nelle scorse ore, commentando: l'arte costruisce, il vandalismo invece distrugge. Ebbene, è stato compiuto questo atto vandalico, l'uomo comune è stato buttato in Arno, ma grazie ai canottieri la statua, purtroppo decapitata, è stata recuperata. Sarò grato e felice di offrire una mia opera a chi sarà così gentile da ritrovarla e riportarmela. Questo quanto ha lanciato come appello appunto CLET. Non è la prima volta che l'opera installata nel 2014 viene danneggiata, ma non così, diciamo, pesantemente. Seguiremo la vicenda dell'uomo comune che tornerà su Ponte alle Grazie, come ci conferma lo stesso CLET in questa intervista ieri sera a Newsline con Domenico Guarino.
Ma io sono positivo, sai, sono un ottimista, quindi alla fine è l'occasione di rilanciare il messaggio che l'uomo comune ha sempre voluto dare, cioè di fare un passo libero, di avere il diritto di esistere senza chiedere il permesso a nessuno, che è l'arte libera, articolo 33 della Costituzione italiana. E poi lanciare una riflessione su qual è la differenza tra l'arte e il vandalismo. Si sono tirati la zappa sul piede, perché effettivamente tanto la scultura così l'ha rimonto, sarà l'occasione di ripulirla, di parlarne, di continuare la sua vita turbolente, ma viva. Cioè io dico che è l'unica opera d'arte ancora viva a Firenze.
Where we're gonna spend in the rest of our life. Who said the sure as clouds. Never saw the promise in her eyes. Liberty. And I'm running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry. And I'm running my mouth off again. Gone to ground, schoolgirl says everyone knows. Love is a verb, not a noun. Or so it seems. It has been running my mouth off, running my mouth off. It's not poetry, but I'm running my mouth off.
Radio contro la guerra.
Alle 8:22 minuti nella nostra newsline vogliamo raccontarvi dell'installazione al Giardino dell'Ardiglione per le piccole vittime di Gaza. Ne lo facciamo aprendo il nostro spazio Contro Radio Contro la Guerra, che trovate anche con tutte le interviste e gli approfondimenti podcast su controradio.it. Domenica scorsa è stata inaugurata If I Must Die, Let It Be a Tale, nata come lavoro di educazione sulla pace e sui diritti dei bambini, diventata poi un'opera collettiva di tutto il quartiere dell'Oltrarno con il sostegno del Comune di Firenze, quartiere 1. Sono 19.104 strisce con l'età e i nomi dei bambini e le bambine che sono stati uccisi a Gaza, e gli alunni della scuola media Machiavelli hanno partecipato come quelli di altre scuole del quartiere, ma anche con genitori, nonni, conoscenti, e l'installazione resterà visitabile nel giardino nei prossimi mesi. Sentiamo dunque le interviste che abbiamo realizzato ad una docente, promotrice e ad alcuni piccoli protagonisti dell'opera collettiva.
Lucia Picconi insegna lettere nella scuola media Machiavelli.
Ora vediamo la realizzazione, però tutto questo ha fatto parte di un processo importante anche dentro la scuola, fuori dalla scuola, soprattutto per una consapevolezza che i bambini, i ragazzi, le ragazze hanno acquisito facendo.
Sì, all'interno della scuola i ragazzi ci hanno aiutato nell'ambito dell'educazione civica e quindi ci hanno spontaneamente a casa, come abbiamo già forse detto varie volte, hanno preso questi lembi di lenzuoli, scritto nome e età. L'aspetto meraviglioso e vincente contro tutte le avversità che questo progetto, questo non si può neanche chiamare progetto nell'ambito della scuola, ma insomma di questa realizzazione, di questa idea, è stato il quartiere di San Frediano, perché abbiamo avuto un contagio sociale straordinario e quindi proprio spontaneamente le persone sconosciute, mai viste, arrivavano qui dicendo vogliamo fare qualcosa, e quindi sono state arruolate direttamente nel giardino, e tutti come veramente una grande famiglia, un quartiere come poteva essere ai tempi di Pratolini, è diventato.
È una sorta di memoriale vivo, vivo per quanto riguarda la coscienza, il valore che porta nel suo essere presente, un'opera collettiva che deve risuonare in tutti noi.
Sì, è come dire la prova che la disumanizzazione della società la si può vincere. Se si combatte contro chi si oppone alla vita, perché qui stiamo parlando della vita di bambini, non so se ha visto l'età, ce ne sono tantissimi, 0 anni, si testimonia, si va avanti e ci si sente meglio, perché questo è secondo me la grande lezione che tutti noi abbiamo ricevuto, che stare qui sotto questo cielo di nomi in qualche modo ci fa sentire partecipi e fattivi in un'operazione, ci auguriamo, di pace, che chissà quando avverrà.
Davide, tu hai 13 anni, hai partecipato a questa iniziativa, cosa hai provato, come l'hai trovata come idea?
È stata una bella cosa, anche perché esprime molte emozioni, è stato bello vedere ogni settimana gente di tutta Firenze venire qua a collaborare, aiutare. È stato un momento di collaborazione, di unione molto bello.
Quando ti sei trovato a scrivere i nomi di bambini, bambine, neonati, la loro età e pensare che non ci sono più?
Ha fatto sentire rabbia vedere nomi di bambini anche più piccoli o della mia età morire in grandi quantità. È una cosa disumana che fa provare molta rabbia.
Dite un po' i vostri nomi.
Alessandro.
Edoardo.
Michele.
Mira.
Mi dite, quando avete scritto questi nomi, con l'età anche di questi bambini e di queste bambine che non ci sono più, cosa avete provato?
È come sono, ha rimandato un po' i versi della poesia di un scrittore palestinese che indicavano un aquilone, e quindi un po' mi ha fatto pensare anche ai giochi, dato che è situato proprio sopra i giochi dei bambini che usano qua ai Nidiaci.
Quando ho scritto questi nomi ho provato molta tristezza, perché vedere delle persone che avevano tanti sogni e progetti per il futuro, cioè trovarsi uno zero scritto sul foglietto, la lista dei bambini, era molto brutto.
Allora, io, per me è stato molto commovente, perché soprattutto scrivere tutti questi nomi, che bambini anche piccoli, abbiamo finito questo progetto, ho visto tutte queste bandierine e ho provato molta gioia, perché questa commemorazione forse mi è servita, e anche a molti.
Scrivere questi nomi mi ha fatto pensare, ma come mai bisogna ammazzare così tanti bambini che potevano semplicemente vivere come noi oggi?
Stai d'accordo se ti dico che, cioè, questo lavoro fatto insieme, fatto in questo modo, vi fa capire ancora di più quanto sia importante la pace?
Sì, perché la pace significa anche stare tutti insieme a vivere felici, ma anche se questa cosa sta accadendo, noi viviamo felici, ma alcune altre persone no.
Ci scrivete messaggi davvero di valorizzazione rispetto al progetto che è stato presentato domenica scorsa, ma che rimarrà vivo ancora al Giardino dell'Ardiglione, questa opera collettiva. Io vi invitiamo a condividere queste interviste, perché non capita tutti i giorni, insomma, di intervistare bambini fascia 11-13 anni che fanno capire il vero senso di questa iniziativa che è stata portata avanti da alcuni docenti della Machiavelli e che poi ha visto una coralità di partecipazione e soprattutto proprio per come è stata pensata, costruita queste 19.104 strisce con l'età e i nomi dei bambini e delle bambine che sono stati uccisi a Gaza, dà il senso di un percorso anche di educazione civica, come dicevamo, che è stato fatto con questa fascia di popolazione e è all'interno di un giardino dunque che è vissuto principalmente dai bambini e ancora più significativo rispetto al luogo dove quest'opera è visibile. Controradio.it trovate il podcast, sono le 8:30 minuti, tra qualche istante la linea a Popolare Network, ci risentiamo subito dopo.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Putin ha fallito, non ha raggiunto i suoi obiettivi e faremo di tutto per arrivare a una pace solida e duratura, lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione del quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. A Kiev ci sono anche alcuni leader europei. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha detto che l'Europa non si arrenderà fino a quando non verrà raggiunta una pace alle condizioni degli ucraini.
A Mosca un attentatore suicida si è fatto esplodere vicino a una pattuglia di polizia, un agente morto, altri due sono rimasti feriti, è successo intorno alla mezzanotte davanti a una grande stazione ferroviaria nel nord della capitale russa, lo ha detto il Ministero degli Interni citato dall'agenzia TASS.
A Milano oggi sarà interrogato Carmelo Cinturrino, il poliziotto fermato ieri mattina per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, avvenuto il 26 gennaio a Rogoredo. Nelle ultime ore l'agente ha confessato al suo avvocato di essere stato lui a mettere accanto al corpo della vittima la pistola che sosteneva fosse stata impugnata dal 28enne. In serata Giorgia Meloni è intervenuta dicendosi sgomenta. Se quanto ipotizzato trovasse conferma saremo davanti a un tradimento nei confronti della nazione, ha detto la Presidente del Consiglio. Con chi sbaglia, maggior ragione perché indossa una divisa, occorre essere implacabili, ha aggiunto, sostenendo che non esista nessuno scudo penale. In realtà il suo governo ha approvato un decreto che non è ancora in vigore, ma che rischia di ridurre le possibilità di indagare su casi come questo.
Oggi è attesa la sentenza sull'assassinio di Younes El Boussetaoui, il 39enne marocchino ucciso nel 2021 a Voghera dall'allora assessore leghista alla sicurezza Massimo Adriatici. L'accusa è di omicidio volontario, la procura ha chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere. Lui sostiene di aver sparato per legittima difesa, l'assassinio avvenne in strada dove Adriatici mostrò di avere una pistola a El Boussetaoui che aveva problemi psichici ed era senza fissa dimora. Il 39enne colpì l'allora assessore facendolo cadere e subito dopo fu sparato il proiettile che lo uccise.
Al CPR gestito dall'Italia in Albania c'è stata un'ispezione a cui ha partecipato una deputata del PD, Rachele Scarpa, secondo cui ora nel centro ci sarebbe il numero più alto di persone da quando è stato costruito. I migranti detenuti sarebbero circa 90, di cui 65 sarebbero arrivati nell'ultima settimana. Tra loro un cittadino iraniano e un 22enne algerino che 2 settimane fa avrebbe assistito alla morte di un giovane marocchino in un altro CPR, quello di Bari, e sarebbe quindi un testimone nelle indagini avviate dalla magistratura su quella vicenda.
In Messico il governatore dello stato di Jalisco ha detto che la situazione è tornata alla normalità dopo le violenze degli ultimi 2 giorni. Il governo federale sta impiegando migliaia di militari dopo i disordini cominciati domenica per l'arresto e la morte del capo di un grosso cartello della droga. Almeno 12.000 soldati impegnati in tutto il paese. El Mencho, il capo del cartello di Jalisco, era il ricercato numero uno in Messico. Più di 60 da domenica le persone morte nelle violenze.
prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Per i cantieri notturni in A1 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Arezzo in uscita per chi proviene da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4 attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ger, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 26 febbraio alle 21 a Tavola con Dio, una lezione e spettacolo sul cibo e le religioni di e con Andrea Bicalli e Leonardo Romanelli. Attraverso aneddoti, curiosità e usanze millenarie, lo spettacolo esplora i precetti che hanno influenzato la nostra alimentazione.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento della Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. Tornano i martedì del Viesse in Sala Ferri. Cosa accomuna Claudiano, Stendhal e Wickert? Martedì 24 febbraio alle 17.30 in Sala Ferri, la nave di Teseo presenta i primi 3 libri della nuova collana L'Airone, alla presenza di Cody Franchetti. Info vs.it.
Controradio.
la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio nella nostra newsline. Lo facciamo dandovi anche una buona notizia, perché nonostante tutto ce ne sono, soprattutto vogliamo raccontarvi di un aggiornamento importante. Parliamo dello psicologo di base, come anticipato. Ebbene, prosegue il servizio in Toscana. Era stato fortemente rinnovato l'appello anche da parte dell'Ordine degli Psicologi. Noi siamo in collegamento con la presidente toscana e nazionale, la dottoressa Maria Antonietta Agulino. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, tanto importante quanto testimoniato dai numeri di accesso a questo servizio, centinaia davvero di persone che dimostrano come poi sia importante, dottoressa Agulino, la prosecuzione oltre la scadenza prevista a marzo 2026.
Sì, è così, i numeri sono incoraggianti. Quando abbiamo intrapreso questo percorso con la Regione, con l'approvazione e poi l'attuazione della legge, volevamo rilevare i numeri per capire e vedere come i soldi pubblici venissero quindi spesi per la salute psicologica delle persone e che ritorno di salute ci fosse. I numeri attestano che il servizio di assistenza primaria funziona, tant'è vero che nel corso d'opera è stato anche rifinanziato proprio perché gli accessi erano importanti, e devo dire che essendo le unità, le risorse diffuse nel territorio, nelle tre ASL, ancora insomma numeri minimi, da 8 mi pare sono diventati 28 poi a marzo 2025, potremmo rilevarne altri di numeri se venisse implementato le risorse di psicologi a disposizione. L'idea è quella di aumentare la cultura della richiesta d'aiuto, perché il disagio, quello giovanile, quello dei bambini che leggiamo sui giornali spesso, ma anche una popolazione che invecchia e che quindi cambiano i bisogni, ha bisogno di salute e benessere psicologico. Quindi strutturare questo servizio e implementarlo è decisamente una iniziativa fondamentale per la nostra regione e per la salute di tutte e tutti.
Dottoressa Agulino, parlando di psicologo di base, come viene attivato? Come può un utente, un cittadino, decidere di rivolgersi appunto a questo supporto?
La ringrazio per questa domanda, perché l'assistenza primaria non solo risponde al disagio diffuso della popolazione, ma porta avanti anche un modello di integrazione multiprofessionale e interprofessionale. I nostri medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, fanno l'invio attraverso quindi un contatto via mail, via telefono, direttamente al servizio, in modo che poi si possa lavorare diciamo in tandem e poter seguire la salute di ogni persona, bambino, adolescente, insieme. Questo è molto importante perché risponde a quello che continuamente ci diciamo, ovvero un approccio biopsicosociale alla salute delle persone.
Ci dice anche come in qualche modo l'attivazione di questo servizio è diventato anche un presidio culturale, come dicevamo, no? Cambiare anche la narrazione del bisogno, farla uscire fuori da muri di stigmatizzazione, ha contribuito anche a questo come evoluzione rispetto a una consapevolezza per se stesso ma anche per gli altri.
Allora, noi attendiamo intanto i risultati dei dati che le nostre responsabili dei servizi di psicologia hanno raccolto in questo anno e mezzo, 18 mesi, nell'attesa di dimostrare che prevenire è fondamentale. Cioè, questo servizio di assistenza primaria è un servizio di primo livello che abbiamo voluto anche inserire nel PASM, il Piano Nazionale di Azione di Salute Mentale. È un servizio che non bada all'emergenza, a un intervento riparativo, alla cura, ma pensa alla prevenzione. Quindi, se nel corso della mia vita mi trovo davanti a un lutto, al cambio di un lavoro, a una grande delusione, se mi viene detto che ho una malattia, ecco, qualsiasi persona viene sconvolta da certe notizie, da quel che capita nel corso della vita. Questo è un servizio che raccoglie questo tipo di bisogni, quindi di primo livello. Quando invece la situazione viene valutata come più grave, la persona viene inviata al servizio pubblico di secondo livello e quindi quella comincia a essere una cura. Quindi è proprio una campagna di prevenzione. Dobbiamo agire prima invece che riparare in emergenza.
Un'ultima domanda le faccio, dottoressa. Siamo una mosca bianca nel nostro territorio oppure c'è una estensione di questo servizio anche nel contesto italiano?
Allora, al momento io so che sono 11 regioni che hanno o la legge o la sperimentazione, perché non tutti hanno sperimentazioni della legge. Noi siamo per fortuna avanti. Ci sono state altre regioni, il Piemonte, la Campania, un po' prima di noi, ma la Toscana non è per fare una gara, non bisogna fare una gara quando si tratta di benessere delle persone. Però 11 regioni hanno istituito il servizio assistenza primaria. Quello che mi attendo nella veste di Presidente del Consiglio nazionale è che a breve, spero, possa essere approvata quella legge che è depositata in Parlamento sul servizio di assistenza primaria in tutto il territorio nazionale. È una questione di equità e di risposta a tutte le nostre persone, di qualsiasi provincia, regione, luogo si trovino e vivano.
Grazie dottoressa per queste riflessioni e anche per tutte le informazioni che ci ha dato. Poi naturalmente ci riaggiorneremo, siamo molto interessati anche ai dati che in qualche modo, no, lo psicologo di base ha raccolto, permettendoci di avere una fotografia quanto più aderente rispetto ai bisogni e ai disagi. Buona giornata e buon lavoro.
Buon lavoro anche a voi.
Alle 8:49 nella nostra newsline ci avviciniamo ad un appuntamento. Stiamo parlando di Cambia Uomo Cambia, torna al cinema La Compagnia di Firenze, la rassegna di film con questo nome per il contrasto alla violenza maschile sulle donne. Dunque, in qualche modo, dallo psicologo di base stiamo continuando a riflettere anche sull'importanza di cambi di narrazione per poter creare un terreno, un luogo di condivisione di quelle che sono le problematiche e parlare anche dei possibili anticorpi, dei possibili rimedi sociali e culturali. La rassegna è a cura di Impariamo a dire noi, Comitato Civico per il Contrasto della Violenza Maschile sulle Donne del Circolo Arci 25 aprile, in collaborazione con il Comune di Firenze, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze. Da oggi fino a giugno in programma la proiezione di 5 film che affrontano il tema della violenza sulle donne da diverse prospettive, che vengono affiancati anche da momenti di riflessione prima o dopo la proiezione, anche con il pubblico. E allora vi proponiamo le interviste a Eros Cruccolini, Andrea Bagni di Impariamo a dire noi, Cristina Manetti, assessora alla cultura della regione, Benedetta Albanese, assessora alle pari opportunità del Comune di Firenze, Alessandra Paunks, presidente di CAM, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti.
L'idea è nata da una collaborazione con il cinema teatro della compagnia, con Camilla, Andrea è il nostro esperto, ed è un mezzo per riuscire a intercettare, noi diciamo prevalentemente il genere maschile, ma come dire, un momento di incontro che ci interessa particolarmente, il dialogo fra i generi. e per trovare idee, proposte che abbiano un'azione preventiva per diminuire il tema della violenza nei confronti delle donne.
Ma noi abbiamo cercato di stare un po' su un doppio versante, uno diciamo di denuncia delle cose più negative, no? Che caratterizzano la nostra storia e quello che leggiamo intorno a noi, e ci sono dei un film, per esempio Una donna promettente, che è proprio un caso di violenza, con tutte le ferite che può lasciare una violenza e il desiderio, la cicatrice che rimane, il desiderio di vendetta. Poi c'è un film, quello con cui cominciamo, che è ambientato in Palestina, Sara e Salem, che è una storia che è una storia di frontiere, no? Quindi di difficoltà di relazioni, quando il contesto che hai d'intorno le complica, le fa diventare addirittura un caso politico, e lì saranno le donne che mandano poi, senza anticipare troppo, però verso il finale un messaggio positivo. Poi c'è un film che è Mio nome è Nevenka, che è una storia di uomini di potere e di donne che in qualche modo da questo potere sono sottomesse, che cercheranno di liberarsi da questo legame con un esponente politico e si troveranno dentro un processo che sarà un altro trauma. Poi abbiamo il film più positivo in assoluto del ciclo, che è L'Attachement, che è un film francese dove le relazioni sono relazioni umane, sono relazioni affettive, ci si può lasciare ma rimane sempre dentro qualcosa che è una tenerezza, che è un far parte della vita dell'altro, ed è un po' il messaggio, no, di, come dire, di qualcosa che si può vivere senza la proprietà assoluta, senza il possesso dell'altra persona. E infine abbiamo Paternal Leave, che è una storia di padri in difficoltà, diciamo, perché qui c'è un padre che ha rinunciato, che non se l'è sentita da giovane di diventare, di prendersi la responsabilità di avere cura di un'altra persona, e che si ritrova con una sedicenne che gli arriva dalla Germania e che gli chiede delle risposte, no? Perché non se l'è sentita. E l'uomo, che è un grandissimo Luca Marinelli, deve fare conti con se stesso, con le sue fragilità, con la sua difficoltà, insomma.
Sì, sono felice, stamani stiamo presentando una rassegna per me molto importante, perché ci permette di affrontare il tema della violenza di genere anche da un punto di vista, diciamo, in questo momento storico è il passo avanti, no? Cerchiamo quindi di vederla da un punto di, cioè da degli occhi sia delle donne che degli uomini. È importante perché, come ci diciamo spesso, è una battaglia che possiamo vincere solamente se unite, non è una battaglia di donne per le donne. Quindi parlarne attraverso forme, tutte le forme, il cinema è sicuramente uno strumento molto importante, ed affrontarla da un punto di vista anche che coinvolga gli uomini e li rende parte attiva di questo cambiamento culturale, per me ha veramente un valore importante. Infatti ringrazio anche chi ci lavora da anni, ringrazio il Comitato Civico e il Circolo 25 Aprile di Firenze, perché comunque è quel lavoro che parte dal basso, parte dalla base, per senso, cioè proprio un'attività veramente, un senso civico forte, che è quello di cui noi abbiamo davvero bisogno per contrastare la violenza di genere.
L'abbiamo sostenuta fin dalla prima edizione, andiamo avanti con convinzione perché riteniamo che servano tanti strumenti per mobilitare, per sensibilizzare, per far passare un messaggio che poi è collettivo e di comunità. Quindi non si tratta soltanto di fare azioni nei mesi o nei giorni che nel corso dell'anno rappresentano momenti appunto di riflessione ulteriore, magari anche di bilancio di ciò che si è fatto e di ciò che in più è necessario fare, ma è importante che questa sia una attività che coinvolge la cittadinanza ogni giorno dell'anno, perché è effettivamente un modo nuovo, ulteriore, più potente, più forte di vedere la società, di costruirla insieme all'insegna dei diritti, delle libertà, del rispetto. E oggi c'è ancora più bisogno di mobilitare, e il cinema è sicuramente uno strumento di divulgazione importante che può raggiungere tutti e tutte.
Ma credo che questo fa parte di cercare di avere una riflessione prima. Uno dei temi che negli ultimi due anni, insomma, da quando è entrato un po' il regime il codice rosso, quindi sono aumentati tantissimo gli invii al CAM, è quello di evitare che un centro come il nostro diventi semplicemente un luogo che lavora con i tribunali dopo che c'è stata la violenza. Noi vogliamo arrivare prima. Vogliamo che la riflessione sia più ampia, pensiamo che il cambiamento per la fine della violenza sia una riflessione a monte sulle relazioni fra uomini e donne, su un cambiamento maschile, e quindi iniziative come queste sono assolutamente necessarie ed importanti per noi.
Minuti, tutto il programma di Cambia Uomo Cambia, che parte oggi alla Compagnia di Firenze anche sul nostro sito controradio.it. Ci risentiamo tra poco sempre in Newsline per un approfondimento che troverete anche sui nostri canali cross mediali. Saremo infatti anche su Controradio TV verso un patto digitale dello sport.
Musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera GLU su glufirenze.com.
Sabato 28 febbraio i Savannah Funk in concerto con il loro groove unico tra funk, rock, blues e ritmi afro. A T per te. In viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Prossimo appuntamento mercoledì 25 febbraio alle 9.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 in replica, la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai? Associati al Controradio Club. È arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio,
Controradio. FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
9:02, riprendiamo la linea in Newsline, lo facciamo anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali crossmediali. Verso un patto digitale dello sport, il titolo di questo approfondimento. Saluto subito gli ospiti, in collegamento la sociologa Maria Lipone, counselor per la rete nazionale Patti Digitali e Media Education, Educazione e Comunità, ben trovata, buongiorno professoressa.
Buongiorno, buongiorno.
E con me in studio Tommaso Giani, educatore di squadre giovanili di calcio per la FIGC, Comitato Regionale Toscano e diacono della Chiesa Cattolica. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, ci avviciniamo ad un appuntamento che ci offre anche lo spunto per questa riflessione. Parliamo del coordinamento dei patti toscani che invita sport e sfide del digitale. È il primo appuntamento organizzato dal coordinamento dei patti toscani. Professoressa Lipone, vogliamo innanzitutto ricordare i fondamentali, qui su Controradio ne abbiamo parlato spesso, ma cosa sono questi patti?
Allora, in un momento in cui, no, lo sappiamo tutti, i dispositivi, gli smartphone sono particolarmente presenti, ingombranti, dice qualcuno, nella vita di tutti, giovani e adulti, ecco che i patti nascono in particolare tra gruppi di famiglie, ma poi anche coordinandosi con le scuole e in quest'ultimo caso addirittura con le società sportive, per condividere dei bisogni, condividere delle osservazioni e quindi anche delle regole per un'educazione digitale che coinvolga un po' tutta la comunità educante, dia a bambini, ragazzi e anche a noi adulti così delle buone prassi, delle regole, una coerenza rispetto all'utilizzo sano, consapevole della tecnologia.
L'appuntamento cui facevamo riferimento, promosso dal coordinamento, si terrà il 6 marzo alle 18 al Circolo Arci Andreoni a Firenze. Ci dice intanto cosa c'entra il digitale con lo sport, cioè cosa c'entrano le società sportive nell'ambito dell'educazione al digitale consapevole?
Allora, intanto le società sportive incontrano quotidianamente bambini e ragazzi, sono un presidio di salute e di benessere e l'utilizzo, diciamo, del digitale ha a che fare anche con la salute, l'abbiamo scoperto forse un po' tardi, ce lo dicono in forma, diciamo, abbastanza unanime tantissimi studi, hanno degli impatti anche sulla salute se non utilizzati in modo corretto, ed ecco che chi più dello sport, no, che ha da sempre al centro la salute, no, di bambini e ragazzi e anche di noi adulti, chi più dello sport può essere un luogo in cui veicolare questi messaggi? Sappiamo anche che purtroppo la presenza degli smartphone negli spogliatoi, piuttosto che sugli spalti da parte di genitori, ma anche da parte di tecnici durante gli allenamenti, ha delle ripercussioni, no? Che ad esempio l'iperconnessione da parte di alcuni ragazzi ha delle conseguenze rispetto anche alla loro prestazione, soprattutto, come poi forse si dirà fra un pochino, soprattutto sulle relazioni, sulla quantità e la qualità delle relazioni che bambini e ragazzi instaurano tra di loro.
Ecco, abbiamo introdotto e anche iniziato ad approfondire il tema. Tommaso Giani, lei vive quotidianamente questa realtà, ci conferma che il digitale influisce in qualche modo, anche può deviare da una sostenibilità e anche una valorizzazione del concetto di socialità in ambito sportivo.
Sì, piccola premessa per presentarmi meglio. Io mi sono un po' inventato un lavoro, no? Da un paio d'anni mi sono proposto alla Federazione Italiana Gioco Calcio come educatore. Io in pratica seguo 10 squadre giovanili di calcio sparse per la Toscana, 8 maschili e 2 femminili, e le accompagno ogni giorno a piccoli gruppi, ragazzi e le ragazze, presso associazioni o realtà del sociale che si occupano di persone più fragili. Quindi accompagno per una dozzina di pomeriggi durante l'anno le ragazze della Cararese nel carcere minorile di Pontremoli, e i ragazzi dell'Asta Taverne di Siena, alla Misericordia di Siena, per fare dei trasporti non urgenti sull'ambulanze, e i ragazzi del Castelnuovo Garfagnana per una dozzina di pomeriggi in un centro, un'associazione per ragazzi disabili intellettivi. Quindi io non li seguo direttamente sul campo, però poi ovviamente li vado anche a vedere durante le partite, quindi sul campo ci sono vicino. Ecco, qual è il mio punto di vista? Il mio punto di vista, per fortuna, non è di vedere un uso o un abuso dei dispositivi durante le attività sportive. Questo io non l'ho mai visto, di ragazzi che in panchina durante la partita smanettano col cellulare,
sì.
Oppure no, questo no, però vedo un po' le conseguenze, faccio una correlazione, non sono sicuro ma sono abbastanza sicuro, sul fatto che l'uso degli smartphone eccessivo durante il resto delle loro finestre di vita, a scuola, nel pomeriggio che non c'è l'allenamento, impoverisce la loro capacità di relazionarsi con gli altri, di parlare. Io quando li porto nella casa di riposo, nel carcere minorile, alla misura, fate qualche domanda. C'è una difficoltà grande a parlare in pubblico, ma il pubblico non è un cinema pieno, 4 persone. E io la correlazione mi viene da fare, di dire, non è che sono così disabituati alla socialità faccia a faccia, che poi...
Cioè si passa dall'agonismo del campo, dal contesto sportivo, alla bolla digitale, non vivendo tutto quello che c'è intorno in termini di partecipazione e di comunità.
Sì, la mia percezione è che siano molto disallenati, per usare una parola sportiva, a porsi in relazioni con persone che non sono già nella loro cerchia, con estranei, no? Che però è un ambiente interessante, perché poi suscita la loro curiosità questi incontri che io li porto, dove io li accompagno in queste associazioni che si dedicano agli altri, tant'è che poi quando usciamo mi fanno delle domande a me, io dico, ma perché non l'hai fatto a loro, no? Avevo paura di far brutta figura, questa esposizione ai social che creano, no? Questo sempre mettersi in vetrina, il giudizio, che figura ci faccio. Quindi c'è da lavorare su questo.
Professoressa Lipone, capiamo bene che non sono due binari paralleli, si incontrano e noi dobbiamo esserci quando si incontrano, perché c'è una appunto interconnessione di disagi che da un ambito sportivo all'altro può essere intercettata. Anche per questo voi rivolgete un appello nel essere il 6 marzo a questo evento agli allenatori, a chi fa parte di una realtà sportiva.
Sì, sono invitati tutti coloro che da una parte, no, sono attivi in una società sportiva come tecnici, allenatori, ma dall'altra hanno anche a cuore il benessere, ma forse anche la performance degli atleti, perché sappiamo che esiste un'associazione inversa, non proprio una correlazione causa-effetto, ma sicuramente un'associazione inversa tra iperconnessione o utilizzo prolungato nel tempo, lo screen time, così come viene definito, e alcune conseguenze dal punto di vista fisico, dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista anche relazionale, emotivo. Quindi ecco, importante porre l'attenzione, importante parlarne e dare ai ragazzi dei messaggi coerenti, tutti noi adulti, ritornare ad essere comunità, come abbiamo ripetuto più volte, comunità educante.
Poi torneremo sul versante del come essere adulti in una comunità educante con messaggi corretti, anche esempi e testimonianza, ma vorrei affrontare il fenomeno del cyberbullismo negli spogliatoi, l'utilizzo di immagini o di altre forme di depressione psicologica. Gianni, lei è a contatto con testimonianze di difficoltà che magari appunto con lei ragazzi o ragazze si sono confidati, i momenti di isolamento o depressione all'interno dello spogliatoio, che è un contesto impattante e formativo a sua volta.
Io sinceramente non ho incrociato in queste 10 squadre di quest'anno, ma anche in quelle dell'anno scorso, di situazioni che sono venute fuori legate al cyberbullismo, e mi viene da sperare che non ci siano stati. C'è da dire che io opero con adolescenti grandicelli, no? Dai 16, 17, 18 anni. Secondo me la fascia più a rischio è quella delle medie, è quella del primo anno di superiori in questi fenomeni. Io mi accorgo che l'uso dei social, ecco, sono stato testimone di questo, di un uso dei social mirato a attizzare gli animi, a innervosire in vista e post una partita, perché visto che ogni squadra ha il proprio recapito, la propria pagina sui social, questi ragazzi poi leggono le note, i nomi e cognomi dei giocatori, li ricostruiscono chi sono, e poi quindi sui social continua a volte a esacerbarsi gli animi postando offese, cose magari su canali, su chat private, su situazioni che non emergono subito, però questa cosa qui l'ho captata, quindi un'attenzione particolare degli allenatori dovrebbe essere su questo. Dice: ma poi con gli avversari come ci relazioniamo? O meglio, forse in questi casi non ci relazioniamo.
E poi torneremo sul fair play. Professoressa Lipone, cyberbullismo, che fotografia ci restituisce la sua esperienza?
Come si diceva, ecco, diciamo, il target di età è determinante. Sicuramente quello dei ragazzini, diciamo, della secondaria di primo grado, quindi medie, è il target più a rischio, più vulnerabile. Perché? Perché uno strumento così potente ha bisogno di competenze. Uno strumento così potente come lo smartphone, che mi permette di fare un sacco di cose, anche straordinario, lo vogliamo dire, ha delle grandi opportunità, però necessita di una competenza e di un'anche capacità di valutazione dei rischi che molto spesso, quasi sempre, in prima, seconda, terza media, un ragazzino non possiede, semplicemente perché il suo cervello non è ancora, diciamo, formattato affinché possa avere, ecco, questa capacità di valutazione del rischio, di determinazione delle conseguenze, eccetera. Per cui molto banalmente alcuni ragazzini ecco, ingenuamente forse o non sempre, ecco, con un intento negativo, utilizzano termini, comunicazioni che non sono assolutamente corrette, che rischiano di ledere anche la sensibilità dei compagni. A volte lo fanno invece in modo molto provocatorio, conoscendo benissimo la differenza tra una comunicazione sana e una che invece sana non lo è. Ecco, i casi sono diversi, tanto che alcune società sportive si stanno attivando proprio per vietare, ad esempio, lo smartphone all'interno degli spogliatoi e preservare quello che è un momento fondamentale anche per la creazione del gruppo squadra, che è quello dello spogliatoio.
Anche i contesti di esibizione o di partite, mi riferisco a saggi, o dal punto di vista del pubblico e quindi degli adulti, dovrebbero essere preservati, perché facciamo un largo uso degli schermi, spesso appunto dando noi stessi, no, una dimensione falsata e non corretta di quello che è l'uso del digitale, professoressa.
Ma guardi, adesso parlo anche da mamma oltre che da formatrice, no? Mi capita molto spesso di partecipare ad eventi sportivi e di così osservare, no, l'utilizzo che anche noi adulti facciamo di questo smartphone, spesso frapposto tra noi e i piccoli atleti che stanno dimostrando le loro capacità in campo durante una prestazione appunto sportiva, e mi capita di osservare gli sguardi di bambini e ragazzi che si voltano verso la platea in cerca, no, degli occhi di mamma e di papà, che nel frattempo sono concentrati no, invece su uno smartphone, magari a fare tutt'altro, semplicemente a guardare la performance attraverso il filtro di uno schermo. Ecco, abbiamo bisogno di restituirci quello sguardo, quell'attenzione, quel riconoscimento reciproco, ecco, che spesso gli schermi non permettono. Quindi sì.
Cercavo una conferma purtroppo che lei mi ha dato, ma che coinvolge un po' tutti noi. Se ci facciamo un esame di coscienza, utilizziamo questo strumento in un modo tale che non vorremmo insomma raggiunga poi quel messaggio rispetto al pubblico dei più giovani, e quindi in qualche modo noi innestiamo un percorso sbagliato. Ma a proposito di percorsi sbagliati e di cattivi esempi, tornando a parlare del fair play, Tommaso Gianni, lei è educatore di squadre giovanili di calcio, forse ci dovrebbe essere anche una professione di educatori dei genitori dei ragazzi e ragazze che appartengono a squadre giovanili. Faccio un riferimento di cronaca: una rissa tra genitori è scoppiata sugli spalti del campo dell'Isolotto a Firenze nel corso di una gara di esordienti pochi minuti prima dell'inizio della cosiddetta partita applaudita, un'iniziativa pensata proprio per promuovere il fair play, insomma invitare il pubblico a sostenere i ragazzi solo con gli applausi. Invece urla e minacce sotto gli occhi increduli dei giovani calciatori. Non c'è
partita di ragazzi di 13 anni.
Ecco, quindi stiamo parlando proprio della fascia i bambini guardavano increduli, uh-huh, dei genitori che neanche si rendevano conto del significato della stessa partita da un punto di vista educativo.
Io, parlando con i ragazzi che seguo ogni giorno, alcuni di questi mi hanno raccontato: ma lo sai Tommaso che io a un certo punto ho detto a mio padre: non devi più venire alla partita, non azzardarti più ad aprire bocca, no? Quindi il figlio addirittura che redarguisce il padre per questi comportamenti. Quindi sì, c'è un problema grosso di gestione delle emozioni, di approccio, di andare alla partita del figlio come andare a una guerra, cioè c'è proprio già lo spirito sbagliato. Quindi sì, andrebbe fatta un grosso lavoro di formazione. Il problema delle società sportive è che hanno un focus troppo spesso esclusivo sull'attività agonistica, e invece uno non si accorge che hai fra le mani, fra virgolette, tutti questi ragazzi per così tanto tempo, i loro genitori, e bisognerebbe cominciare a cambiare un po' l'ordine delle priorità, cioè sensibilizzare. E poi secondo me in casi estremi e recidivi le società, con l'aiuto delle federazioni, dovrebbero avere la possibilità di dire: guarda, niente in contrario che tuo figlio continui a venire, anzi ci teniamo, ma te alle partite vedi che l'hai fatto una, due, tre volte, è meglio che resti fuori.
Dopo la rissa dobbiamo anche dire che è stata proposta una riflessione condivisa tra i genitori, con l'idea di ritrovarsi sugli spalti in modo diverso. Il messaggio emerso dai dirigenti è stato: lavorare non solo sull'educazione sportiva dei ragazzi, ma anche su quella degli adulti. Speriamo che si faccia un percorso di questo tipo. Sicuramente è un tema questo che, al di là del digitale o meno, professoressa Lipone, pone le società sportive al centro anche di un possibile contributo costruttivo in questo senso.
Sì, assolutamente, lo sport è veicolo di valori che andrebbero ripresi e appunto valorizzati il più possibile e messi al centro di una riflessione che riguarda appunto non soltanto gli atleti, ma anche i loro genitori, gli adulti, anche i nonni, insomma tutti coloro che sono sugli spalti e partecipano, diciamo, alle esibizioni sportive di bambini e ragazzi. Sono valori importanti, il valore del rispetto, del fair play, dell'inclusione, dell'accoglienza reciproca, ecco, valori su cui forse, ecco, dovremmo ritornare a soffermarci, a ragionare, ecco, se sono parte ancora, no, della nostra così, della nostra visione dello sport e non solo o meno, ecco.
Sì, io volevo aggiungere il fatto di promuovere delle pratiche positive, no? Prima dicevo il caso estremo di allontanare un genitore, ma le società sportive, noi adulti, dovremmo promuovere delle situazioni che alleggeriscano, ammorbidiscano il clima. Per esempio, una bella realtà che ho visto succedere su un campo di Firenze: i genitori della squadra di casa che prima dell'inizio della partita dicevano: i genitori della Laurenziana, giocavano contro la Laurenziana, la Rondinella, venite tutti al bar, un caffè gratis, gratis per tutti voi, no? E questi, ma davvero, un euro il genitore pagava un euro in più per il genitore avversario, ma allora cominciavano a parlare, ma di che parte di Firenze siete, ma vostro figlio chi è? E quindi dice, noi lo facciamo sempre, perché quando dopo il caffè la partita scorre liscia sugli spalti, non c'è, quindi queste pratiche dovrebbero diventare pane quotidiano.
E anche sicuramente la pressione che poi avvertono i ragazzi, no? E le ragazze, certo. Sicuramente minore. Allora,
è brutto vedere i genitori di una squadra tutti da una parte della tribuna, i genitori dall'altra qua come fossero le due tribù, no? Ma che siamo?
Socialità autentica, questo è un po' l'obiettivo dell'appuntamento del 6 marzo alle 18, il coordinamento dei patti toscani invita sport e sfide del digitale, in particolar modo allenatori, società sportive, ma cittadini, cittadine e genitori, al Circolo Arci Andreoni a Firenze. Grazie alla professoressa Maria Lipone per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buona mattinata. E anche a Tommaso Giani, che abbiamo ritrovato in altri appuntamenti qui all'interno degli approfondimenti dedicati al digitale, che ci porta sempre degli esempi concreti. Questo è importante, no? Anche in prospettiva di restituzione di fiducia e di strumenti che possono essere adottati. Grazie Tommaso.
Grazie a voi.
Sono le 9:21 minuti, termina qui anche questa newsline, approfondimento che potrete riascoltare sui nostri canali crossmediali. Noi ci risentiamo alle 12:45 per la cronaca, le altre notizie. Rimanete connessi anche su controradio.it.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.